SBS Italian.
Come l'abbiamo detto, Marco l'ha svelato, ve l'ha raccontato questa mattina, stiamo sperimentando, siamo in collegamento sia da Melbourne che da Sydney, insomma, quindi dai, diciamo a Marco che oggi ci possiamo prendere un po' di libertà, un po' tutto è accettato. Tra l'altro tu Marco non ci sei purtroppo, però io dico ai nostri ascoltatori ciao ed invito anche ai nostri, i nostri ospiti a salutare, siamo in diretta Facebook. E intanto è partita anche, guarda, questa mattina Marco abbiamo festa qui in studio. È partita anche la canzone. Allora, innanzitutto voglio introdurvi i nostri ospiti. Abbiamo con noi questa mattina Vittorio Agosti, brand ambassador della Fabri, e Francesco Gallo, export manager dello storico pastificio Lucio Garofalo.
Buongiorno.
Buongiorno allora ai nostri ospiti. Allora, Marco Lucchi, come senti, qui abbiamo musica.
Abbiamo, sì, Gianni Morandi in sottofondo che ci parla di banane e lampone. Adesso io mi ricordo l'amarena, il tamarindo, la menta, Fabri. Non mi ricordo banane e lampone, sì. Ma cominciamo proprio dalla Fabri.
Abbiamo anche quelli, comunque immaginavo che andava lì il suo,
il commento.
Il suo background.
Allora, e naturalmente cominciamo a chiedervi, visto che siete un'azienda storica dell'Italia, perché io ricordo fin da bambino le vostre, i vostri sciroppi, siete arrivati in Australia, ma chiaramente questo è un mercato diverso, come vi siete riproposti su questo mercato?
Ma guarda, intanto per quanto mi riguarda, io parlo soprattutto per quanto è per quanto riguarda il beverage, perché poi siamo divisi in due unità di business. La prima è la più sostanziale, quella che parla di gelato, no? Forse la meno visibile, ma quella poi più presente. Invece per quanto riguarda il resto, noi parliamo di sciroppi, di purè e di frutta, e quando ci proponiamo in un nuovo mercato cerchiamo sempre di fare comunque i passi che servono per avvicinarsi a quelli che sono i gusti del mercato in termini di beverage e di bevande che piacciono.
Ma l'amarena in Australia?
L'amarena intanto è sempre il nostro prodotto iconico, e poi devo dire piace a tutti. No, su quello è un crossover, chiamiamolo così.
Tra l'altro Marco, io non so per te, perché lo sappiamo, abbiamo età un po' diverse, qui lo dico e qui lo nego, però è così. Però per me è molto vintage, cioè Fabri, la Marena, gli sciroppi, è una cosa proprio appunto che mi rimanda molto a... Io non sono cresciuta in Italia, la mia infanzia l'ho passata soprattutto in Cile, però da
ci
famiglia...
Ci siamo anche là, io sono stato un paio di volte. Anche,
e da quindi... famiglia italiana, comunque lì ci sono queste cose, cioè insomma è molto molto vintage, molto...
Sì.
E anche molto italiano.
Sì. No, questo è vero. Comunque è un prodotto che riesce sempre a piacere, ed è vero che è vintage, ma è anche molto iconica, e siamo anche in un periodo in cui un certo vintage, perché no, diciamocelo, piace. Piace non soltanto nel food.
Abbiamo intanto un messaggio che è giunto sulla nostra pagina Facebook a proposito dell'argomento che vogliamo trattare con i nostri ascoltatori, che è proprio quello della qualità, rispetto alla quale vogliamo sapere se siete disposti a spendere qualcosa in più. Maurizio Agapi scrive: il problema è che gli australiani non percepiscono la qualità perché non conoscono realtà gastronomiche italiane di un certo livello. Non so se i nostri amici in studio a Melbourne sono d'accordo, ma intanto ricordiamo che tutti i nostri amici all'ascolto possono intervenire nel dibattito chiamandoci al 1300 799 626, lo ripeto più piano, 1300 799 626, oppure inviandoci un sms al numero 0429 996 263, o ancora, come ha fatto Maurizio, mandando un messaggio sulla nostra pagina Facebook, nella quale potrete vedere i nostri ospiti e Francesca Rizzoli in diretta, perché abbiamo appunto una Facebook Live in corso.
E salutiamo e approfittiamo a risalutare. Allora, a questo punto passiamo il microfono a Francesco Gallo, dicevamo del pastificio Garofalo.
Certo.
Tu che cosa ne pensi di questo commento dell'ascoltatore?
Parzialmente ragione, anzi sì, è un luogo comune che sta cambiando, nel senso che in passato forse era così, gli australiani erano molto chiusi e non disposti ad accettare il cibo italiano in purezza. Oggi non è più così, ci sono molti, soprattutto la nuova generazione, in parte perché viaggiano, in parte perché anche in Australia si riesce a trovare sia della ristorazione sia all'interno dei retail dei prodotti di alta qualità. Quindi direi che guardo molto positivamente il futuro di questo paese da un punto di vista della qualità, perché soprattutto la nuova generazione è alla ricerca di sapori autentici. Quindi direi che ha parzialmente ragione il nostro ascoltatore.
Senti Francesco, ma proprio a questo proposito, quindi ad esempio nel vostro caso, lo sappiamo, la pasta garofalo non è una pasta cheap, diremmo sì, così, no? Non è la pasta che costa, certo, che costa meno. Quindi ad esempio all'interno del mercato australiano chiaramente, insomma, ne abbiamo di tutti i gusti, non tutte le persone sono alla ricerca di quella diciamo qualità di pasta che magari un italiano invece ricercano. Ecco, come vi posizionate nel mercato? Quindi siete più diretti appunto a ristoranti eccetera o anche al pubblico generale di un certo livello? Come vi posizionate?
Diciamo in Australia abbiamo una copertura abbastanza vasta. Fare un piccolo diciamo confronto con il resto del mondo, nel senso che mentre nel resto del mondo la pasta italiana è un po' più avanzata, soprattutto quella di qualità, in Australia, visto che sono produttori di pasta, tra l'altro non di pessima qualità, perché ci sono dei produttori che sono diciamo discreti, Garofalo si posiziona in una fascia, secondo me, alta, molto alta. Riusciamo attraverso delle promozioni all'interno dei retail ad avvicinare qualche consumatore, ma per il momento rimaniamo in una fascia di nicchia, quindi siamo al di sotto dell'1% della quota di mercato. Che
e tra l'altro voi
poco.
Quando siete arrivati in Australia?
In realtà siamo arrivati molto tempo fa, più di 20 anni fa.
Ok, quindi insomma già avete già una traiettoria abbastanza
sì,
lunga.
Sì, a differenza di quello che si possa pensare, c'era già qualche retail a Sydney, non so se posso fare il nome.
No, meglio di no, non facciamo okay, pubblicità, non promuoviamo.
Che ha subito sposato, diciamo, la causa di una pasta di qualità italiana. Poi, diciamo, dopo la fase iniziale c'è stata una fase di stallo, però negli ultimi, direi, 3-4 anni c'è nuovamente una crescita, un nuovo interesse, soprattutto perché secondo me gli australiani viaggiano molto e viaggiano molto anche in Italia.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina abbiamo aperto le linee al 1300 799 626 per chiedervi appunto come così quanto siete disposti a spendere per le prelibatezze italiane, che insomma in tanti casi io mi ricordo, non mi scorderò mai, tipo di aver comprato un pecorino in Australia, ma era un pezzo piccolo, abbiamo speso una cosa allucinante, tipo più di $25, ma per un pezzettino davvero davvero piccolo. Insomma, questa mattina chiediamo a voi non solo di telefonarci al 1300 799 626, ma anche di interagire con noi sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian per dirci appunto quanto voi siete disposti a spendere per avere le prelibatezze italiane sul vostro piatto.
E infatti, se posso inserirmi un attimo, abbiamo già dei commenti sulla nostra pagina Facebook. Ignazio Rizzotto scrive: ieri sono stato al Fine Food a vedere lo stand italiano con tutte le nostre prelibatezze, senza parole, viva l'Italia. E poi aggiunge: da quando vivo in Australia ho cominciato a fare tanto cibo in casa, tipo pane, focacce, pizze, pasta, dolci, eccetera, eccetera. Anche perché forse è proprio quello il campo, quello delle cose fresche, diciamo la verità, che forse vengono ancora meglio a casa e fra l'altro costano anche di meno.
A questo proposito, poi infatti Marco, secondo me è anche poi nella cultura italiana, no? Quello di prepararsi un po' il cibo a casa, utilizzare ingredienti di base, insomma, diciamo che nella cucina italiana c'è proprio dentro, no? Quello di cucinare in casa. Ma io un'altra domanda. Torniamo a quelli che nella testa sono è lo sciroppo Fabri, ma sì, in Australia come viene utilizzato lo sciroppo, ad esempio?
Ma in Australia, in generale, al di fuori dall'Italia, c'è parecchio uso diciamo così, in drink nella caffetteria, per esempio. Abbiamo molti drink, diciamo che noi dividiamo il mercato in due grandi settori, quello della notte, e quindi sono cocktail, e quello del giorno, che invece è più un oceano aperto, perché lì abbiamo iced tea, lemonade, smoothie, e abbiamo tutte le nuove tendenze che tra l'altro arrivano dal sud-est asiatico e dalla Cina, che riguardano invece tutte quelle ricette che sono fatte con tè freddi. I bubble tea, per
bubble
esempio.
Tea. Ah, quindi per i bubble tea si possono utilizzare
come
anche
no,
gli sciroppi?
Anzi.
Certo, ok.
Come
okay,
no.
E mi inserisco anch'io, ma conoscendo il paese, conoscendo i gusti di una fetta della popolazione, immagino anche nei cocktail.
Sì, sì, sì. In realtà, nel nostro caso almeno, quella che è la qualità, che non è poi soltanto una qualità percepita, perché in realtà vi devo dire, ragazzi, che la qualità percepita della Fabri è percepita soprattutto da noi italiani. Cioè, per noi Fabbri è lo sciroppo o la marina, mentre invece poi quando ti muovi all'estero in realtà fare da padroni sono altri casi, e solitamente sono produttori americani o francesi che poi lavorano in modo diverso. Noi in generale come italiani lavoriamo nello sciroppo utilizzando soprattutto la frutta fresca, per cui non è soltanto una questione di qualità percepita ma di qualità reale. Non utilizzare conservanti, perché la legge italiana non ti permette di chiamare sciroppo una bevanda se ha dentro dei conservanti. Tutte queste cose che poi in realtà qui si parla di qualità effettiva, di intensità del flavor.
Ma questo è infatti un po' il discorso che si fa sempre, no? Sui prodotti. Allora, la qualità è chiaramente la qualità si paga. Punto stop, questa è. Però appunto spesso, soprattutto insomma, gli italiani riconoscono la necessità nella loro cucina, nelle loro ricette, di avere un prodotto alla base buono, cioè se l'ingrediente è buono, quindi il risultato finale piano piano verrà bene. Però poi magari insomma la percezione è diversa nelle culture diverse. Raccontami tu, Francesco, come hai visto, perché poi a volte da un punto di vista così italiano una volta vede trasformati i piatti, ad esempio di pasta, e io una volta avevo visto una bella pasta italiana, penne e pollo, con un sacco di crema, un sacco di cose mischiate, insomma una roba che non sembrava poi così italiana. Raccontaci tu, nella pasta, che è il piatto classico italiano, come l'hai vista trasformata?
Beh, diciamo che a parte l'Australia, che utilizza abbastanza la cucina fusion, diciamo nel mondo la pasta non deve essere più interpretata strettamente all'italiana. La pasta viene utilizzata per accompagnare anche delle ricette innovative. In Australia è uno di questi paesi, mentre noi siamo dei puristi dal punto di vista della produzione e quindi manteniamo delle regole e diciamo delle modalità di produzione antiche, anche se sono accompagnate da altissima tecnologia, bisogna adattare le ricette al paese. Io penso soprattutto in Australia non si può pensare di entrare con la tipica ricetta italiana. Sicuramente c'è una parte di mercato che è disposta a mangiare quel tipo di cucina, ma soprattutto le nuove generazioni non si accontentano di quel tipo di ricetta tradizionale e tendono a, diciamo, a personalizzarla per quello che è il paese. E devo dire la verità, alcune ricette che ho mangiato erano anche buone. Avocado e gamberi erano
buone.
Bene,
perché poi spesso
era un ottimo piatto.
C'è una chiusura, no? Dal punto di vista di molti su no, il piatto si cucina così, punto stop. Questo ci fa piacere, apertura. Marco Lucchi,
allora,
hai qualche messaggio?
Sì. Esatto, è arrivato un messaggio da Giuseppe Avigliano, sempre sulla pagina Facebook, che dice: da quando sono in Australia quello che più purtroppo mi manca sono quei prodotti di nicchia di alta qualità, quei prodotti che hanno fatto il Made in Italy, il secondo brand più conosciuto al mondo dopo la Coca-Cola, anche se non nego, ammette, che se si gira un po' anche qui a Melbourne, e io posso dire anche qui a Sydney, si riescono a trovare prodotti di qualità. Quindi credo che siamo d'accordo con Giuseppe, e a questo punto, Francesca, io direi che è il momento di fare una piccola pausa per poi tornare in diretta con i nostri amici sia in studio che all'ascolto, sempre al 1300 799 626.
Praticamente al 0429 996 263 un ascoltatore ci ha mandato un messaggio e ci ha detto: io spendo una fortuna vergognandomene per rullo di tamburi la Simmental. Quindi chiaramente anche un prodotto forse non fresco, non perfetto, insomma non diciamo quelle cose che si apre la scatoletta e si sente il profumo di fresco, la Simmental, lui spende una fortuna.
Gli farà l'effetto della Madeleine di Proust, probabilmente.
Emozionale, una spesa emozionale.
Una spesa emozionale che ci rimanda anche probabilmente in qualche modo con un altro sapore in a casa, in Italia. Allora, prima abbiamo parlato per insomma in diverse situazioni di del fatto appunto che in Australia forse a volte non si apprezza quel sapore così la prelibatezza insomma degli ingredienti. E a questo proposito, l'importatore di prodotti italiani in Australia, Roberto De Santi, che l'abbiamo incontrato recentemente a Sydney durante l'Italian Wine and Food Festival, ci ha detto che numerosi turisti australiani che vanno in vacanza in Italia si abituano al sapore e gusto di prodotti di alta qualità italiana, come vini e salumi, che però non riescono a ritrovare in Australia al loro ritorno. Questo, dice De Santi, è a causa delle severe leggi di importazione australiane. Allora, ascoltiamo brevemente che cosa ci ha raccontato.
Soffrono della qualità, diciamo la clientela ritorno quando vanno in Italia, bevono sia nord o sud, a sud bevono, diciamo, un Nero d'Avola, a nord bevono un Barolo o Barbera, e loro cercano ancora quella qualità. Lo stesso come i prosciutti crudi, per esempio. Il crudo in Italia, abbiamo una scelta di crudi che qua è impossibile importare per via delle leggi. Con i vini è difficile importazione perché ci sono anche delle tasse. Cioè, allora, se io, per esempio, sono l'ambasciatore di Nardini, una bottiglia di grappa in Italia sarebbe 15 euro, qua in Australia sarebbe 65, perché la tassa e inoltre in più la restrizione e le ricerche che la dogana devono fare su un sacco di prodotti. Invece sul prosciutto crudo non tutti i crudi da Parma possono importare, allora ci sono i strict guideline rules dal governo che dice che il produttore deve avere una stanza solo per Australia, producono solo per l'Australia. Allora, il prosciutto che va in Inghilterra o in America non può venire qua in Australia.
Ecco, allora, appunto, abbiamo ascoltato il parere di Roberto De Santis, così si chiama, insomma, la persona che abbiamo ascoltato adesso. L'abbiamo ascoltato al Sydney Wine and Food Festival. Che cosa ne pensate? Anche voi vi trovate, anche voi due siete, insomma, provenienti da settori ben diversi, no? Fabbri, Pasta Garofalo, insomma, due settori diversi. Anche per voi un po' funziona così? È difficile?
No. Per la pasta no, però mi rendo conto che sono delle barriere all'entrata che impone il paese per protezione, perché molto probabilmente ci sono dei produttori locali e tendono a proteggere quindi la produzione. Questo è sicuramente un problema che non può essere risolto dalle aziende, né tantomeno dagli importatori, e non vedo di facile soluzione, soprattutto che nel mondo sembra che le barriere ai dazi siano in fase di crescita e non di riduzione.
Più che altro noi abbiamo invece, sì, può darsi anche sui dazi per quanto riguarda gli importatori. Noi abbiamo più problemi, non in Australia ma in altri paesi, su quelli che sono materiali come coloranti, insomma, diciamo, più sugli ingredienti. Che comunque, tutto sommato devo dire, riusciamo a bypassare abbastanza facilmente, perché essendo ancora produttori all'interno dell'Unione Europea e dell'Italia, dove ci sono delle regole molto strict, no? Su quelli che sono comunque i coloranti e i conservanti, riusciamo comunque ad essere presenti abbastanza bene, comodamente in tutto il mondo.
Ma quindi quelle regole sono un pochino più morbide dal punto di vista della composizione, appunto nel caso degli ingredienti che utilizzate?
Ma su poco di sì, però per esempio quasi tutti i nostri competitors, almeno in questa zona del mondo, contengono comunque dei conservanti, dal sodio benzoato piuttosto che il potassio sorbato. Noi non li utilizziamo, nonostante si utilizzi più frutta. E non lo vedo comunque percepito comunque in questo paese, mi perdonate, adesso mi stavo facendo un lapsus, in questo paese lo vedo percepito comunque come un punto di qualità, no? Non avere conservanti, avere anche più un aroma più forte, quindi così in questo modo avere nel drink finale meno zucchero. È un paese che è abbastanza evoluto, diciamo così, al pari di UK o degli Stati Uniti o della Germania.
Tu dici dal punto di vista del sapore?
Sto dicendo dal punto di vista del sapore, ma anche dal punto di vista della percezione del salutare da parte del consumatore finale.
Okay.
In alcuni paesi, per esempio, non lo è così percepito, no? Ci sono paesi comunque al mondo in cui anzi adorano le grandi quantità di zucchero, che adorano comunque i colori brillanti, no? Senza chiedersi da dove viene quel colorante brillante. Mentre invece in questo è un paese che comunque, diciamo così, è concern.
Quindi insomma sono un po' più sensibili ad una qualità elevata. Marco Lucchi?
Sì, a questo punto possiamo aggiungere alcune considerazioni che sono state fatte dai nostri amici che ci seguono su Facebook. Cristian Antonini ad esempio scrive: la prova che le cose stanno cambiando qui in Australia è la crisi profonda di tutte le pizze takeaway tipo Domino, Pizza Hut eccetera, mentre le pizzerie vere con forno a legna spopolano e sono sempre piene. Aggiungo io, anche se una pizza ormai ti costa quasi 25 dollari. Che
non è come in Italia.
Sì, è un po' alto. Poi dunque abbiamo altri commenti che stanno arrivando, datemi un secondo per arrivarci perché ho soltanto due mani, ma adesso...
Noi ti pensavamo un superuomo, vedi Marco, accidenti, ne hai solo due di mani, pensavo ne avessi almeno quattro.
Allora, Govinda Massaro ci saluta, dice buongiorno da Pearsdale, e Luigi Ginosa scrive buonissima la pasta garofala, quindi abbiamo un endorsement per il nostro ospite in studio.
Grazie mille. Volevo fare un riferimento al prezzo che prima avevi accennato. In teoria, per quello che riguarda almeno la pasta in Australia costa il doppio rispetto all'Europa e quindi da un certo punto di vista incidono logistica, trasporti, eccetera, eccetera. Però se si guarda il consumo pro capite di quello che è la pasta, se un pacchetto da mezzo chilo costa $3 e si paragona al fatto che uno lo utilizza soltanto 100 grammi, quindi un quinto della busta, il prezzo è veramente basso. Quindi anche confrontato alla concorrenza che costa la metà, io penso che un buon piatto di pasta sia comunque affordable per tutti.
Certo, no, poi insomma chiaramente nel caso del palato italiano che sicuramente la qualità la sente in maniera insomma abbastanza evidente.
Ma sai, io penso che una buona pasta come base sia migliore qualunque piatto. Anche un australiano medio, se fa un piatto di pasta che è abituato a fare giornalmente e utilizza una buona pasta, sicuramente non migliora.
Ragazzi, siamo praticamente in chiusura perché ormai siamo quasi al minuto 59, noi alle 9 dobbiamo passare alla linea al giornale radio, ma una battuta finale sulla pasta. La Garofalo fa la gluten free, che appunto è un trend molto diffuso.
Certo,
ok,
certo,
quindi insomma vi adattate in questo, da questo punto di vista.
Abbiamo fatto un prodotto che è molto 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 simile al prodotto tradizionale, che è pasta di semola. Quindi è un prodotto un po' costoso ma buono.
Quindi insomma adattamento dei gusti al mercato attuale. Allora io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, Vittorio Agosti, brand ambassador della Fabbri.
Ciao.
E Francesco Gallo, export manager dello storico pastificio Lucio
Buona
Garofalo.
Giornata.
Marco Lucchi, allora noi invece passiamo la linea adesso a Carlo Reglia per la seconda edizione del giornale radio. Come sempre ci troviamo tra poco, giusto?
A fra poco.
Allora, 60 grammi di mandorle tostate e poi fatte come in una farina, la buccia di un'arancia grattugiata, 250 grammi di farina 00, 90 grammi di zucchero, un cucchiaino di lievito per dolci, un pinch of salt, un
pizzico di sale.
Pizzico di sale, giusto. Mezzo cucchiaino di cannella, un quarto di cucchiaino di...
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.